Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, e allora si prosegue ancora un'ora con voi e poi daremo la linea stadio aperto. Niccolò Ceccarini e Francesco, benvenuti, si proseguirà fino alle ore 20. Sta proseguendo Lazio Crotone, iniziato il secondo tempo. Allora andiamo subito da Gianluca Viscogliosi perché ci racconta un po' qualche minuto di questa fase iniziale, con la Lazio avanti 2-1. E siamo per andare, riassumiamo un po' gli autori dei gol. Milinkovic ha portato in vantaggio
la
Lazio,
ha aperto le marcature, pareggio di Simi alla metà del primo tempo,
tra le altre cose.
Molto bello, e ha riportato avanti la Lazio Luis Alberto su assist di Immobile. Quindi
assist
Lazio
di Immobile, non segna Immobile, però fa l'assist per un gran tiro anche di Luis Alberto, con la Lazio che va avanti, con la Lazio che è ritornata ad attaccare in queste prime battute iniziali del secondo tempo. Mi date l'ok, possiamo andare da Gianluca Viscogliosi per qualche minuto di live di questo secondo tempo, vai.
47-40 nella ripresa, sarebbe un risultato fondamentale per la Lazio per rilanciarsi in ottica Champions. Palla messa dentro da Luis Alberto con il destro, svetta benissimo Junior Messias, attenzione che però può ripartire il Crotone con un ass che prova a smistare il pallone verso Molino, la prende Messias e poi Rivier dentro per Simi, attenzione campo aperto per il Crotone, Simi contro Luis Alberto, ancora Simi, palla dentro troppo lunga per Fares che poi combina un pasticcio, calcio di rigore, sembrava in netto anticipo Momo Fares, invece Junior Messias è stato bravissimo a rapinare il giocatore numero 96 della Lazio, che tra l'altro rimane a terra dolorante, ma insomma le prime immagini mostravano un rigore abbastanza netto, ma insomma sarà tutta quanta materia da VAR. È stato bravissimo un asta a scappare via a Patrick, ancora una volta disattento in fase difensiva e poi dentro per gli avanti della squadra del Crotone, poi ancora Simi rimane proprio in mezzo ai giocatori della Lazio e alla fine c'è stato Fares che sembrava in anticipo, rigore netto, lo prende in pieno anticipo sul pallone di Junior Messias, Fares crede di essere in netto anticipo e invece prende in maniera piena, netta il piede del giocatore e poi tra l'altro Fares è anche sfortunato perché ha una torsione della caviglia abbastanza dolorosa e per questo era rimasto a terra anche lui. E adesso è Simi contro Reina con la possibilità per il Crotone di portarsi sul 2-2, sarebbe un risultato davvero incredibile. Reina contro Simi, prova con il gioco di sguardi a irretire il numero 25 del Crotone, va sul dischetto con il destro, Simi in corsa lentissima, il calcio in rete, Simi sorride, Crotone 2-2, l'applauso dalla panchina, ancora tutto da ricostruire, la sfida per la Lazio, l'uomo del momento, l'uomo del match, non Simi con il 25, freddissimo, glaciale, dagli 11 metri, tutto da rifare per la Lazio di Simone Inzaghi, disattenzione colossale della difesa in ripartenza, errore individuale di Momo Fares, ribadiamo il parziale, Lazio 2, Crotone 2, studio.
Grazie a Gianluca Viscogliosi, quindi rigore netto, non c'è proprio nulla da dire, delle volte non capisco nemmeno cosa vanno a chiedere i giocatori intorno all'arbitro, cioè che cosa c'è da chiedere.
Forse, si fa conversazione.
No, forse che pensavano che potesse estrarre il rosso, ma non era chiara occasione da gol, perché andava tutto laterale, quindi non c'era nemmeno il rosso. C'è una cosa che vi voglio subito riportare, quindi dal sito di Tutto Mercato Web, Fiorentina ha comunicato ufficiali increduli e scioccati per il ricorso sul nuovo centro sportivo, quindi comunicato ufficiale da Fiorentina dopo ricorso di Italia Nostra per bloccare i lavori del nuovo centro sportivo. Questo quanto scritto sul proprio sito dal club Gigliato. La Fiorentina ha preso con profondo rammarico la notizia del ricorso con richiesta cautelare sospensiva da parte di Italia Nostra al Presidente della Repubblica per bloccare i lavori del Viola Park. Il club è rimasto incredulo e scioccato, anche perché abbiamo intrapreso questo percorso dedicando persone e risorse economiche da più di 18 mesi fa. Sono state seguite tutte le regole, tutte le indicazioni che sono state segnalate a partire da quella della soprintendenza. Come sottolineato anche dal sindaco Casini, il procedimento per l'approvazione ha richiesto quasi 4 mesi invece che i canonici 60 giorni. E adesso, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, dopo aver acquistato i terreni, individuato le aziende locali da coinvolgere, già versato quanto necessario richiesto dal comune di Bagno a Ripoli, ora che è stato dato il via a questo progetto così importante in Italia, ora vogliono bloccare tutto. Trovate naturalmente anche il resto dell'approfondimento sempre sul sito di Tutto Mercato Web. Questo è il comunicato ufficiale della Fiorentina.
Intanto ancora notizie dal mondo sportivo e calcistico, negativo anche Singo, quindi si negativizza l'ennesimo giocatore del Torino dopo il cluster degli ultimi giorni. Notizie che non riguardano lo sport ma riguardano il nostro paese. Tu parlavi di bloccare tutto, si blocca tutto per certi versi dal 15 marzo al 6 aprile, perché c'è l'ufficialità, 3 settimane zona rossa, quindi insomma ci aspettano 3 settimane dure nelle quali però potrete ascoltare TMV Radio che andrà avanti.
Assolutamente sì, e siccome ci danno l'ok c'è in collegamento con noi e allora chiediamo un po' di
lo presentiamo molto volentieri il direttore Mario Sconcerti. Direttore, ben trovato.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Mario, partiamo dal commento di quest'ultima notizia del blocco che ci sarà, che riguarda praticamente tutti noi, quindi zona rossa di nuovo, quindi blocco a partire da lunedì. Un tuo pensiero su questa situazione, su questa decisione?
Beh, io sono sfinito, però temo che non si potesse fare diversamente, aspettando i vaccini e che insomma, e che l'effetto gregge arrivi, sia pur lentamente, ho l'impressione che non si potesse fare diversamente. Io mi fido di chi prende queste decisioni, non credo le prenda contro se stesso, contro il paese. Mm-hmm. Per cui c'è poco, insomma, che la malattia avanzi, si avverte, lo sentiamo, e credo che sia fondamentale fermarla.
Bene, anzi male per quello che è la situazione, però questa è la decisione del blocco che parte lunedì. Mario, senti, invece posso chiederti, non so se hai sentito mentre aspettavamo il collegamento, il comunicato della Fiorentina, questo blocco
al centro sportivo, il ricorso alla costruzione.
Ricorso, quindi volevo sapere un po', Fiorentina comunicato ufficiale, increduli e scioccati per il ricorso sul nuovo centro sportivo, quindi lavori bloccati.
Sì, mi sembra comunque Italia Nostra non ha questo tipo di potere. Poi che vengano fuori all'ultimo momento, quando già i lavori sono cominciati, cioè quando è stato fatto tutto con i permessi di tutti, insomma mi sembra un dispetto chiaro. Anche gente che cerca una visibilità ma non capace di fermare, di dare fastidio, ma non di fermare una cosa di questo genere che peraltro dà lustro al luogo, è stata pensata e studiata a regola d'arte. Non vedo, forse si poteva arrivarci con più calma e con più pace sociale, questo avrebbe forse aiutato, però non credo che sia sono convinto che sia una cosa seccante ma non grave.
Certo Mario, ne abbiamo parlato mi sembra giorni fa, correggimi se sbaglio, parlavamo un po' della questione stadi, di quanto sia una situazione sempre molto complicata qui in Italia, no? Se pensiamo un po' anche ad altre situazioni, un ascoltatore giorni fa ci chiedeva: ma perché non si riesce a costruire gli stadi in Italia? Come mai?
Perché non si tratta soltanto di costruire uno stadio, esatto. Si tratta di costruire intanto molte altre cose, da partire da ristoranti, alberghi, case, eccetera, ma poi si tratta di infrastrutture, cioè se tu fai uno stadio devi fare strade, devi portare l'acqua, devi portare il gas, devi portare la luce, e quando tu lavori sul pubblico, cioè sulla cosa pubblica, lo fai per sempre, e non è che poi puoi cambiare, non so, uno prende e torna in America quindi sono decisioni che comportano che comportano una lunga serie di riflessioni. Non è che nemmeno negli altri paesi si fa tutto in 4-4-8, noi siamo particolarmente lenti. Qui per fare sentivo il sindaco Nardella di Firenze, che però è nella sua qualità di sindaco d'Italia, di presidente dell'Associazione Sindaci Italiani, che ricordava che in Italia per un lavoro da 25-30 milioni ci vogliono almeno 10 anni per avere tutti i permessi necessari. D'altra parte bisogna anche capire che la burocrazia difende il singolo cittadino, difende se stessa e difende il singolo cittadino da una valanga di cose che un lavoro di questo genere potrebbe dargli noia. È un serpente che si morde la coda.
Direttore, io insomma, a prescindere poi da questo discorso, che è un tema di cui sicuramente torneremo a parlare, perché insomma non si prevedono evoluzioni significative a stretto giro di posta, tornerei un po' anche sul campo a quelle che sono state le gare di ieri sera, nel senso che sia il Milan che la Roma hanno ottenuto risultati molto importanti a livello europeo. Cosa danno questi due risultati alle due squadre in questione, ma anche a un calcio italiano che si dice sempre fa fatica in Europa? Roma e Milan evidentemente sono un po' due piccole eccezioni, se vogliamo.
Beh sì, però sono anche in un'altra competizione. L'Europa League è un parente abbastanza povero della Champions, per cui e siamo ancora agli ottavi di finale, cioè anzi siamo ancora ai sedicesimi di finale. Se tu calcoli in questo momento in Europa League ci sono 32 squadre, esattamente quante hanno cominciato nel settembre scorso la Champions League. È un riferimento molto molto diverso. È chiaro che noi in questo momento abbiamo la fortuna di avere in Europa League due squadre che sono migliorate tanto rispetto allo scorso anno, perché lo scorso anno sono arrivate non tra le prime quattro, sono arrivate quinte e seste, mentre adesso sono una seconda e una terza o quarta, non mi ricordo adesso, ma sono tra le prime quattro. Per cui questo ci dà certamente un vantaggio. Ma io devo dire anche di più, non vedo in Europa uno straordinario livello di gioco. Mi sembra che sono diventati tutti abbastanza lenti. Cioè le difficoltà che si sono viste in Italia, io le sto vedendo anche in campo internazionale.
Mario, ti chiedono, vedi, ci sono varie domande, si ricollega questo al discorso precedente, ti chiede l'ascoltatore al 331 8200 213: ma come ha fatto la Juventus a fare lo stadium allora?
Ha avuto un accordo rapido col comune, anzi se non sbaglio è stato il comune a dargli i terreni, sì. Lì c'è stato un vantaggio comune, e sono stati molto bravi, sì. Che si sono mossi molto prima e hanno avuto un accordo straordinario col comune. E d'altra parte Torino è una città diversa anche proprio come struttura fisica, geologica. Le Firenze, la maggior parte delle nostre città sono città d'arte, non è facile trovare lo spazio per uno stadio e per annessi e per locali annessi dove fare il vero business, perché se no dallo stadio il business lo fai con difficoltà. Insomma, io credo che Firenze poi sia una città molto particolare, perché fuori altra cosa è farlo a Milano, a Roma o in grandi città sotto gli occhi di tutti, quindi dove il fatto di quella città diventa un fatto nazionale. Nelle città più piccole e un po' più nascoste ci sono una valanga di interessi, di interessi quasi familiari, quindi tutti cercano di bloccare tutto per non dare a nessuno il vantaggio. Questo è un questo è, ci sono certamente fenomeni di questo genere anche lì, però non è facile mai fare cose grandi da nessuna parte. Questo non pensiamo che sia così,
specialmente in questo periodo, insomma, di facile non c'è assolutamente
intanto
nulla.
Intanto 17 minuti di gioco tra Lazio e Crotone, partita valevole per il campionato appunto di Serie A, 2-2 il risultato in questo momento.
La doppietta di Simi che fa, sì, 12
gol stagionale. Il secondo.
Sì, calcio di rigore nettissimo, bello, sì. Il secondo. A questo punto sfrutto la palla al balzo, Marco, e a prescindere poi dal risultato che sarà quello che maturerà dalla partita di oggi, chiedo al direttore se si aspettava un momento di appannamento comunque così evidente della Lazio nell'ultimo periodo, anche rispetto allo scorso anno. Si dice, insomma, non è la Lazio che abbiamo visto nel pre-lockdown, la Lazio che si contendeva lo scudetto con la Juve. Quella, però.
No, io non me l'aspettavo, onestamente. Io mi aspettavo sempre dalla Lazio che potesse vincere qualunque partita, però adesso ormai è un'altra squadra. Insomma, conta il morale, contano il fatto che alcuni giocatori si sono fermati, conta il fatto che tanti giocatori non sono arrivati, che questa è una squadra che va avanti da molto tempo. Io credo che a questo punto sia difficile chiedere di più alla Lazio. Ora, di battere il Crotone gli si può chiedere certamente, ma di fare molto di più non credo. Mi sembra una squadra complessivamente esaurita.
Allora, Mario, sì, intanto qui c'è stata una, stiamo vedendo un po' per riportare anche la cronaca, un'altra in questo momento sta attaccando Correa, un'occasione capitata sui piedi di Correa. Mario, invece ti volevo chiedere, io scusate, ma sono ritorno un attimo all'inizio, perdona, esco un attimo così perché vedevo anche dei messaggi, ma in questo momento, Mario, scusami, esco un attimo dal calcio, voglio sentire in questo momento che adesso, ecco, stavano commentando gli ascoltatori questa chiusura che ci sarà ancora a partire già da lunedì, questo lockdown, quindi si ritorna a parlare di questa del lockdown, no? Qual è la certezza che dobbiamo avere, Mario? Proprio confidenza per che certezza dobbiamo avere da qui a in avanti?
Beh, che l'unica certezza è che il virus c'è e che possiamo cominciare ad avere i vaccini e che possiamo anche ad avere delle cure. Ma certezze, cioè, vivere è l'opposto di qualunque tipo di certezza. Che certezze vuoi avere? Non ne abbiamo, siamo in balia del virus, è il virus che è avanti a noi e che ci dice cosa fare. Infatti noi ci ritorniamo a chiuderci in casa.
Ma dopo un anno tu pensavi questo, Mario?
No, io non avrei mai pensato, ma non l'avrei mai pensato perché non avevo la confidenza che abbiamo tutti adesso con il virus. Non pensavo che fosse una cosa al massimo stagionale, però sbagliavo nel senso che ignoravo, ma è così in quasi tutto il mondo occidentale. D'altra parte, cioè, se tu ci pensi, è una cosa perfino logica, di illogico ci sono state tante situazioni nostre, come pensare di andare a sciare, come pensare di poter riportare i ragazzi a scuola, perché il virus si sposta da una persona all'altra, quindi se stiamo insieme ci contagiamo, non c'è niente da fare. Allora in questo momento è fondamentale chiudersi in casa per riportare la pandemia sotto controllo, un minimo sotto controllo, e dare tempo ai vaccini di agire. No, ci sono la peste del 1348, che era una malattia che uccideva in pochi giorni, è durata 7 anni. La spagnola è durata 2, ed erano, la spagnola era meglio di, molto meglio di questa, facendo un'infinità di morti. Cioè, per carità, è giusto farsi tante domande, però la cosa purtroppo è molto chiara. C'è un virus, il virus si ferma isolandoci. Ognuno di noi è portatore del virus.
E sui vaccini, Mario, che ne pensi?
Tanto, scusate, do un aggiornamento molto rapido, così diamo la notizia per insomma, nella totalità della sua correttezza. Saranno 11 regioni in zona rossa, le altre in zona arancione, fino al mini lockdown pasquale, quello già previsto e già approvato, che sarà identico a quello vissuto a Natale, con anche la deroga di visita ai parenti, che non ci sarà invece ora per le regioni che saranno in zona rossa, tra cui c'è il Lazio, nella quale ci troviamo.
Naturalmente con le scuole tutte chiuse. Questo rientra nel provvedimento. Mario, sui vaccini invece, insomma, che anche qui voglio chiedere un po' il tuo pensiero. Ne leggiamo tante, anche diversi, ma poi qualche volta escono anche le notizie sugli effetti collaterali, eccetera, quello che succede. Quindi c'è anche qui
dove... Effetti collaterali sono delle sciocchezze perché... non è il primo vaccino che ci facciamo tutti noi, gli effetti collaterali durano qualche ora, quando durano, ti danno appena appena l'effetto della malattia, dei dolori alle ossa, dei mal di testa, che durano, che tu puoi combattere, ti prendi un cachet e ti passano. Quegli effetti collaterali sono una sciocchezza, e quando vengono. I vaccini, che vuoi dire contro i vaccini?
No, niente contro i vaccini, no, chiedevo un solo.
I vaccini in tutta Europa sono, è chiaro che siamo stati, che chi ha prodotto i vaccini, cioè inglesi e americani, se li sono tenuti per sé. Questo mi sembra evidente. Quindi in Europa non è un problema d'Italia, in tutta Europa i vaccini stanno andando allo stesso modo, ci sono differenze minime di percentuali bassissime tra un paese e l'altro. Quindi c'è stato, semmai abbiamo pensato tardi di produrceli, siamo stati presi alle spalle da questo vaccino, non dimenticate che siamo stati i primi ad averlo, per cui sia noi che poi i paesi europei, solo dopo l'America. Quindi siamo stati quelli che hanno fatto da scuola guida per tutti. All'inizio abbiamo capito la serietà della malattia, poi ce la siamo riportata dentro in casa. In compenso l'estate tutti hanno fatto tutti gli affari che dovevano fare, non è stata un'estate povera assolutamente, proprio perché una volta aperte le strade tutti se ne sono tornati in strada e sono andati nei luoghi di villeggiatura, quindi anche tutta la straordinaria crisi del turismo in quei mesi è stata tappata, però è tornata la malattia. Il fatto che si sentano dire tante cose l'opposto di quelle. Insomma, io vedo oggi un paese, se scendo adesso per strada vedo una città normale. E questo è una città, e non può essere normale perché è una città malata. E questo abbiamo giocato a dimenticarsene.
Allora, siamo al break, poi torniamo ancora con Mario Sconcerti. Minuto intanto 70 del match tra Lazio e Crotone, 2-2 risultato. Piccola pausa e torniamo ancora per l'ultima parte di Maracanã insieme a Mario Sconcerti. A tra poco. Dunque, di nuovo con voi. Prima di risentire il direttore Mario Sconcerti, andiamo da Gianluca Viscogliosi per qualche minuto di live per quello che concerne appunto Lazio e Crotone, sempre sul 2-2 quando manca un quarto d'ora praticamente alla fine. Esce Immobile, molto arrabbiato. Molto
sei
arrabbiato.
Di fila senza gol per lui.
Sì, momento non semplice per il capitano della Lazio, che ha ritirato la scarpa d'oro in settimana. Però può capitare, ragazzi, e ci sta pure che l'attaccante passi questi momenti.
Certo.
Gianluca Viscogliosi.
76 in questo momento allo Stadio Olimpico, 2-2 il parziale. Entra Caicedo, l'uomo degli ultimi minuti, quello che spesso ha ribaltato le sfide per la Lazio. Ricordiamo ad esempio proprio il match con la Juventus qui allo Stadio Olimpico, quando fu lui nel finale a regalare un pareggio insperato alla squadra biancoceleste di Simone Inzaghi, che spera ovviamente di poter ribaltare con lui questo parziale, che al momento vede la Lazio pareggiare. Sarebbe quasi una sconfitta per i biancocelesti, che devono inseguire le posizioni di vertice. Ottimo l'allontanamento del pallone da parte di Lupenzo, che spazza verso un as, bravissima in questo frangente la difesa della Lazio a chiudersi ad alleggerire. All'indietro Lucas Leiva in mezzo al campo, scende Milinkovic, il triangolo all'indietro per Acerbi e poi Patrick, che prova a spingere in avanti la manovra offensiva della Lazio. Ancora Milinkovic con la fascia di capitano al braccio, dietro per Acerbi che prova ad aprire il sinistro, va ancora sulla sinistra, poi pallone in mezzo per Escalante che prova il break centrale, si allunga un po' il pallone sulla sinistra per Luis Alberto, che prende il pallone, rimette in mezzo, bravissima nella circostanza la difesa del Crotone ad allontanare. Può partire in contropiede un as che porta a scuola Luis Alberto, e poi attenzione perché la palla è intelligente, incredibile per il Crotone, l'azione che poteva trasformarsi davvero in qualcosa di clamoroso con l'affondo di Rispoli, ma davvero una palla incredibile di Adamo Nask, che con il sinistro pesca la corsa dell'ex Palermo, perfetta allo stop con il destro, e poi l'uscita ottima di Reina, la parata quasi alla tedesca con la gamba che si apre, e Rispoli insomma ci aveva quasi provato con il destro, si dispera il 33 del Crotone, perfetto l'intervento di Pepe Reina, mentre c'è anche un giallo forse proprio per Rispoli, perché ha ritardato la rimessa in gioco. Seguiamo questa azione del Crotone, sempre Rispoli, stavolta un errore per l'ex laterale Edinecce e del Palermo, ma la Lazio deve stare attenta perché in questi casi il Crotone può andare negli spazi con un as, con Rispoli e con gli attaccanti, e può far male alla Lazio soprattutto se non è precisa in fase di impostazione. Seguiamo questa azione sempre con Rispoli, quindi azione che è ancora sull'out di destra del Crotone, sinistro per la Lazio, e Scalante prova a ragionare insieme ad Acerbi, il dribbling su Simi, davvero leader difensivo l'ex Sassuolo, e poi la Lazio che riparte con Patrick, c'è Marusic sulla destra, prova a venire incontro Milinkovic Savic, ma è bravissimo il Crotone con il pressing a far tornare all'indietro la Lazio. Lazio che rischia all'Olimpico, che non riesce a mettere il turbo per il finale, c'è Caicedo, c'è Muric, insomma una Lazio che proverà fino all'ultimo l'arrembaggio per il 3-2 e per i tre punti importanti per la corsa Champions. Studio.
Bene, grazie a Gianluca Viscogliosi, lo risentiremo magari proprio nei minuti finali del match per un commento rapidissimo con la Lazio, che va vicinissima adesso invece al gol del vantaggio. Proprio
grande parata di Cordaz sulla conclusione, sì, di Caicedo, in precedenza bene Reina su Onas, che sta giocando una grandissima partita, l'ennesima grande partita.
Bene, tra poco sta per arrivare di nuovo Mario Sconcerti con noi per questo finale trasmissioni, e vi abbiamo già detto problema al ginocchio per Eriksen, si ferma, guai, sì, a centrocampo per l'Inter. Volevo vedere se già sono stati fatti gli accertamenti, però verrà valutato sabato, quindi
domani.
Alla vigilia della sfida, quindi domani la valutazione sul problema al ginocchio per Eriksen. Ricordiamo che Vidal si è operato, quindi non c'è nemmeno il cileno a disposizione per Conte. Allora,
tornato direttore Mario Sconcerti, eccoci direttore.
Mario, ci sei? Ecco Mario.
Mario, senti?
Sì, ti sento benissimo. Mario, senti, Milan-Napoli, questa partita che arriva dopo il Milan che ha fatto un'ottima prestazione in Europa League, il Napoli, stavamo leggendo, che sta cercando insomma di rimettere in moto il tridente Lozano, Osimhen, Insigne, è diciamo il big match di questo fine settimana.
Sì, direi che è la prima di tre grandi partite del Napoli, perché poi a metà settimana va a Torino per il famoso recupero e poi, se non sbaglio, gioca con la Roma.
Sì.
Quindi insomma, è qui che si decide il campionato del Napoli.
Sai, ora le partite cominciano a essere tutte decisive, perché insomma l'Inter ha preso un andamento molto rapido, qualunque dove gioca l'Inter non me lo ricordo adesso, ma non mi sembra che abbia una grande partita.
Torino-Inter,
Torino-Inter, sì, Torino-Inter.
Torino, sì, beh, insomma, l'avversario, non c'è dubbio sia più forte l'Inter, però sì, secondo me il Torino una sorpresa è sempre in grado di farla.
Recuperati anche tanti affetti da Covid, è rientrato Bremer, è rientrato Belotti, l'ultimo è stato Singo, sono tre titolari molto importanti per Nicola, direttore.
Sì, comunque è una partita che è una partita quasi ad eliminazione diretta. Il Milan, io credo che in questo momento abbia il dovere di pensare anche al campionato, di pensare allo scudetto, di pensare a riprendere l'Inter, però credo che debba essere attento soprattutto a non essere avvicinato troppo dagli altri. Ha un vantaggio i 4 punti che ha sulla Juve, perché poi insomma bisognerà vedere appunto Juventus-Napoli di mercoledì, ma comunque che ha su quelle fino al quarto posto dovrebbero metterlo al riparo, perché 4 punti con quella classifica sono tanti. Vediamo.
Sì, quindi cioè, però ecco, l'Inter diciamo sembra veramente in questo momento sì, può approfittare.
Tra l'altro, se vogliamo,
l'Inter,
direttore,
è più forte.
Sì.
Prego.
No, per chiederle l'infortunio a Vidal, che sarà fuori un mese, questo intervento
però su un problema Eriksen,
detto, però se non dovesse essere grave come sembra l'infortunio Eriksen, paradossalmente Vidal fermo un mese toglie un po' le castagne dal fuoco a Conte, che è un po' un suo pupillo, che però è tra i pochi che è un po' deluso, quindi va con Eriksen quando sta bene, sempre, come ha già fatto tra l'altro.
Sono 5 partite che gioca Eriksen. Vidal in questo momento era veramente al minimo defendimento, però avere un giocatore infortunato lì si tratta ormai proprio di numeri, perché lo stesso Sensi o è infortunato o non sta benissimo, quindi gli resta solo Gagliardini insieme a Barella e Brozovic, quindi in un momento come questo, anche se è vero che l'Inter gioca una partita per volta, perdi comunque sempre un cambio, che è una cosa fondamentale, che è una cosa comunque importante.
Sì. Mario, allora senti, invece intanto sempre 2-2 risultato, 7 minuti al termine, poi vediamo verso la parte finale, magari facciamo un aggiornamento live con Gianluca Viscogliosi, adesso una situazione, una mischia dentro l'area di rigore, però la difesa del Crotone allontana
Lazio
il
molto
pallone.
Frustrata anche l'interpretazione di questo finale.
Sì, è uscito tra l'altro Immobile un po' arrabbiato, che non va in gol da 6 partite dopo aver ricevuto la scarpa d'oro ieri pomeriggio proprio qui al Campidoglio. Allora Mario, senti, invece ti voglio chiedere un pensiero. Oggi ne abbiamo parlato, insomma, sfogliando un po' il tuo libro dei ricordi, un pensiero su l'avvocato Gianni Agnelli. Oggi ricorre, sono 100 anni dalla sua nascita, e volevo chiedere anche un tuo pensiero, come abbiamo fatto. Intanto in vantaggio la Lazio con Caicedo, 3-2.
Strano, segnato Caicedo nel finale.
Sì, mancano 6 minuti al termine. Mario, un tuo ricordo, un aneddoto che ci puoi raccontare?
Ma ti devo dire che io devo molto all'avvocato Agnelli, perché andai a fare un'intervista dopo uno scudetto vinto da Trapattoni, quando arrivai a Lingotto il segretario mi disse: guardi, un quarto d'ora, e dico: d'accordo, va bene, vedremo cosa si può fare in un quarto d'ora. Vennero giù 8 giovanottoni in abito grigio a prendermi, un grande ascensore, andò al primo piano. Entrai, rimanemmo due ore a parlare di calcio, io inizialmente molto timido, poi dopo tutti e due entrambi molto sciolti, pochi mesi dopo mi sembra che questo avveniva appunto a fine campionato, quindi era maggio, giugno, a novembre, ottobre-novembre ricevetti l'offerta di andare a fare il capo dello sport a Torino alla stampa, e rifiutai. E allora pochi mesi dopo ebbi l'offerta di fare il vice direttore vicario alla Gazzetta dello Sport, che era sempre di Agnelli. Una mattina, non alle 6, perché io non ero tra le prime telefonate, ero fra le seconde e le terze, quindi mi chiamò verso le 8, mi disse: Vasco, scusati, mi devi dire perché alla stampa non è venuta la Gazzetta? Sì. E io detto una risposta così, gli dissi: Davide, perché la Gazzetta è come la patria, per cui quando la patria chiama si va. E andai alla Gazzetta a fare il vice direttore vicario di Carnavò. E la mia vita cambiò. Tornai a Milano, lasciai Roma, tornai a Milano e mi raddoppiarono lo stipendio, peraltro. E ogni tanto l'avvocato mi chiamava, mi chiamava, ma 3-4 volte l'anno, per sentire di giocatori. Che lui, perché sai, allora nemmeno c'erano le televisioni, per cui tu i giocatori non li vedevi. Poi la cosa strana dei giornalisti sportivi non è che tu nasci competente, al massimo nasci che hai giocato, nasci giornalista sportivo perché hai giocato un po' a pallone, ma nel cortile di strada. Per cui in realtà la competenza nel pallone tu la acquisti, se vuoi, ma guardando continuamente partite, studiando, confrontando le cose, certo, che vedi. Certo. Ma a quell'epoca lì avevo 37 anni, e lui mi chiedeva, insomma, una mattina mi chiamò, mi disse: ma questo Gullit, che mi dice di Gullit? E io mi ricordo che gli dissi una cosa che avevo sentito la sera prima a cena dal mio capo, che allora era il Corriere dello Sport a Milano, che parlava di vino e diceva sempre: questo vino è buono ma giovane. E io gli dissi la stessa cosa di Gullit: buono ma giovane. Perché non sapevo che dirgli, non l'avevo visto, sì, non mezza volta. Però non lo potevi deludere. E lui mi dice: sì, lo penso. Ma sa, d'altra parte lo perdiamo perché gioca nel PSV, la Philips, nel nostro consiglio d'amministrazione. E dice: come facciamo? Insomma, per dirti, ho avuto, nel mio piccolo, per carità, ma ho avuto un rapporto, ho avuto la sua stima. È un bel rapporto.
Tra l'altro, tu hai detto di Gullit, lui, avevo sentito di una vecchia intervista dove lui diceva di Gullit e Van Basten che erano i giocatori che avrebbe voluto vedere con la maglia della Juventus.
È un buon gustaio, si può dire.
Sì, insomma.
Certamente. Van Basten, non mi ricordo, mi sembra giocasse nell'Ajax,
nell'Ajax, sì.
L'altro, appunto, il PSV è della Philips. E la Philips era, cioè, non poteva portare via un giocatore a chi aveva una parte delle azioni Fiat, per cui ci aveva pensato ma non lo poteva prendere.
Direttore,
lui dava molta più importanza ai giocatori che agli allenatori. Lui mi disse sempre, lo diceva, ma comunque me lo disse anche a me. Mi disse: tra Trapattone e Maradona, io prendo sempre Maradona tutta la vita.
È stato un suo rammarico non prenderlo, Mario Maradona, non riuscire a arrivare?
Credo proprio di sì. Cioè, lui adorava questo tipo di giocatori. Platini veramente corteggiò la moglie a forza di mazzi di garofani mandati via con l'elicottero. Non so se garofani o rose, non so. Ma proprio per fargli vedere che, perché non amavano molto Torino, la moglie aveva qualche preoccupazione su Torino, mentre Platini era di origini piemontesi, per cui Torino si sentiva abbastanza a casa. Allora lui si fece in quattro per la moglie, ma insomma queste sono cose che in genere si sanno. Però era, insomma, aveva grande fascino, è stata
una delle persone più diverse, più affascinanti che abbia conosciuto.
Secondo lei, direttore, in linea generale, a prescindere poi da quella che è stata la sua esperienza personale, cosa ha dato l'avvocato Agnelli al calcio e allo sport italiano, e soprattutto qual è stata la sua peculiarità più grande, secondo lei?
È stata quella di pensare in grande, di andare a cercare di voler sempre le cose migliori per avere la squadra migliore. A volte ci è riuscito, a volte meno, però questa di pensare in grande, d'altra parte, l'aveva ereditata direttamente dal padre, perché fu il padre a far fare il cambio di passo alla Juventus. Quando il padre Edoardo prende la Juventus del 23 e va a Villar Perosa, che era la residenza di famiglia dove c'era il campo sportivo, va a vedere la Juve e si porta dietro questo bambino di 4 anni, se non sbaglio, ed è Edoardo Agnelli che chiede a Mussolini di poter, nell'Italia autarchica, cioè nell'Italia che doveva campare delle sole cose che produceva, di poter andare a prendere gli stranieri. E Mussolini accetta ed apre al mercato sudamericano, inventandosi che era la grande Italia che era all'estero, quindi cominciarono a venire prima gli oriundi e poi anche gli stranieri, che hanno portato gli Agnelli è stato il concetto da un calcio di provincia, che era il calcio della Provercelli, del Vado. Erano da questo tipo di calcio la Juventus ha portato la mentalità di una multinazionale, per cui le varie concessionarie Fiat nel mondo, in Europa e nel mondo, diventavano dei centri di osservazione per cercare giocatori per la Juve. E infatti vennero i primi, furono dei grandi argentini, Orsi, Cesarini e quant'altro. Presero una grande toppata, prese giovane Agnelli, ma non mi ricordo se erano, sì, erano già gli Agnelli, se non sbaglio, perché c'è una cosa che pochi sanno, ma per 17 anni la Fiat ha lasciato la Juve, lasciò la Juve. Quando morì il padre di Agnelli nel 35, in una disgrazia, veramente una disgrazia, perché stava tornando da Forte dei Marmi, stava tornando a Torino, e allora non c'era l'autostrada, per cui bisognavano fare i Giovi, e il passo dei Giovi era lunga la strada. Allora lui prendeva, se lo poteva permettere, prendeva l'idrovolante, cioè aveva l'autista di idrovolante, da Forte dei Marmi arrivava nel porto di Genova, al porto di Genova c'era la macchina che lo portava a Torino. Quando stavano atterrando nel porto, erano già a pelo d'acqua, un pezzo di legno, proprio un pezzo d'albero che era nel mare, nell'acqua, prese in pieno l'elicottero, saltarono e morirono tutte e due, sia Agnelli che l'autista. In quel momento prima fu data ad alcuni avvocati, ad alcuni legali del giro della Fiat, poi fu proprio venduta addirittura a un avversario, non mi ricordo come si chiamava l'avversario, ma faceva grandi auto sportive anche lui, poi fece bancarotta e scappò in Argentina, al punto che una cosa che gli juventini amano dimenticare, non la sa quasi nessuno, ma nel 1940, sto andando a memoria per cui posso fare degli errori, ma non nella sostanza, la Fiat sponsorizzò il Torino, si chiamava Fiat Torino, sì. e non più la Juve, e fu quello che salvò i giocatori del Torino da andare alla guerra. perché la Fiat li assumeva come soldati che facevano il militare in fabbrica, mentre gli juventini, a partire dall'avvocato, andarono in guerra. Ci sono tante cose. Toppò per una volta, perché sbagliò centravanti subito dopo la guerra. Nel 1947 la Juventus ritornò e aveva sotto osservazione Nordahl, ma lo lasciarono perdere e presero un centravanti danese, se non sbaglio, di cui non ricordo il nome, o svedese, che fece un gol per un campionato. Il Milan, che stava finendo di acquistare Nordahl, insomma, si seccò moltissimo, perché Nordahl partì in treno dalla Svezia e partì per il Milan. A Domodossola salì sul treno, mi sembra si chiamasse, il segretario della Juve, no? Non mi ricordo come si chiamava, che convinse evidentemente attraverso lo stipendio, convinse Nordahl ad andare alla Juve, quindi sottraendolo al Milan, quando Nordahl stava già venendo al Milan. Allora per cercare di chiudere la polemica, anzi, questo, scusami, non era Nordahl, era lo svedese, il cattivo svedese che stava andando al Milan. Allora il Milan, l'avvocato Agnelli disse al Milan: guardate, c'è un altro giocatore che abbiamo sotto osservazione, è un ottimo giocatore, se volete potete prendere quello. E il Milan prese Nordahl, che peraltro, altro libro dei ricordi, Nordahl arrivò a gennaio con la neve dovunque, perché allora a gennaio a Milano faceva freddo, e arrivò alla stazione di Milano con la moglie in camicia havaiana, camicia a fiori, maniche corte, perché diceva: ma questo è il paese del sole, io ero convinto di essere ai tropici. E infatti saltò la prima partita perché ebbe l'influenza, prese subito l'influenza, poi diventò Nordahl.
Beh, abbiamo sfogliato un po' il libro dei ricordi, direi, insieme
col direttore
non avevamo dubbi, anche questo sound che abbiamo messo sotto è veramente ispirava. Mario, siamo arrivati alla termine di questo appuntamento con te di questa settimana, come sempre ti ringraziamo e ti diamo appuntamento a domenica sera per chiudere la serata, dove appunto saremo in diretta con il Maracanà della domenica sera, che parte alle 20 fino a mezzanotte con Mario Zona Sconcerti alle 23.30. Mario, come sempre, grazie
direttore,
buona settimana.
Ciao, grazie. Voi, ciao.
Grazie a Mario Sconcerti. La Lazio batte il Crotone 3-2,
sì.
Quindi
la zona Caicedo.
Ci riferiscono di un Milinkovic che ha tolto la fascia di capitano, ma io credo, l'ha gettata a terra, ma credo che si sia rotta da quello che abbiamo visto il laccio, e quindi l'ha lasciata lì a terra non potendola mettere al braccio quando è uscito Ciro Immobile. Allora, ricordiamo un po' di appuntamenti prima di salutarvi. Allora, vi ricordo adesso Stadio Aperto dalle 17 alle 20, vi ricordo gli appuntamenti di domani a partire dalle 15 live fino alle 23.30 per il sabato live, tutti gli aggiornamenti con la squadra del sabato a Bonizio Tringali in conduzione, poi domenica saremo live a partire dalle ore 12,
sì,
con il lunch match Jacopo fino a mezzanotte, anche lì Viscogliosi a Bonizio, poi io e Cinzia vi aspettiamo alle 20.
Super programma come sempre, 3182-0023 per i messaggi, tmvoradio.com per ascoltarci, oppure scaricate la nostra app, ci sono sempre i social con cui interagire,
esatto,
Facebook,
e poi,
Instagram e Twitter,
con attraverso il sito tutti i modi per poterci seguire, anche con l'applicazione, ma anche con gli altri modi. Grazie al comparto tecnico con Andrea Magliocca e Gennaro Lapadula in regia, grazie a tutta la redazione, quindi Petroselli, Tringali e tutti gli inviati, grazie a Jacopo Erba,
grazie a te Marco Piccari,
ci risentiremo venerdì con
venerdì
tutta
prossimo
la squadra, eccetera, e niente, stiamo insieme, nonostante tutto stiamo insieme, perché da lunedì sarà un altro momento
duro,
che si può dire, tre settimane che saranno difficili per tutti, noi finché resistiamo ci siamo,
certo,
siamo
quindi
sempre. Saremo insieme a voi e cercheremo di farvi ancora più compagnia anche con le nostre bufere, Perché sì, perché poi discutere un po' di calcio io credo che veramente faccia pure bene, guarda che ti dico.
Questa è la grande differenza rispetto al primo lockdown, almeno c'è il calcio.
Almeno c'è il calcio, almeno ci stanno un po' di partite, discutiamo, magari ci sfoghiamo proprio attraverso il pallone. Che poi
saranno tre settimane di fuoco.
Sì, almeno, almeno ci dimentichiamo di tutto quello che ci abbiamo intorno, ci proviamo ragazzi. Vi aspettiamo domenica sera a partire dalle 20, lunedì dalle 13, grazie ancora a Jacopo Erba.
Grazie a te Marco.
A Stadio Aperto prosegue la programmazione di TMV Radio. Ciao.
Ciao.